Con gli occhi chiusi sul via vai di faccia, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Ci sono, no, è che avevo sbagliato la mascherina, cosa che mi capita ogni tanto, perché ho sostenuto anche delle prove importanti con la FFP2, però francamente potendo mettere quell'altra che è un filo più leggero, arrivo in con minor debito d'ossigeno al termine della trasmissione. Eccoci qua, dunque, le spiegazioni ve le ho date, in trasmissione siamo entrati, buongiorno ascoltatori, è martedì, comincia la settimana del demone del tardi ed è il 15 di giugno, è arrivato il grande caldo, la notte si fatica a dormire e c'è un rovello vero e proprio che mi porto dentro e che voglio socializzare con voi in forma di interrogativo aperto. Possibile, ascoltatori, possibile, ascoltatrici, possibile che Pfizer non abbia ancora messo a punto un suo zampirone contro le zanzare. Cioè, in meno di 12 mesi la ricerca scientifica è stata in grado di mettere a punto un vaccino efficace contro il Covid-19 e le sue varianti, e invece sul fronte delle zanzare siamo ancora fermi alla citronella e allo zampirone. Ma chi è? Chi è che blocca lo sviluppo della ricerca del vaccino anti-zanzara? Sono i poteri forti, sono gli animalisti, è la lobby dell'Autan, perché nessuno sta ponendo con forza questo interrogativo, perché non c'è nemmeno un'inchiesta dal basso, un'interrogazione parlamentare, una denuncia del Codacons. Pensateci ogni volta che la zanzara tornerà a tormentare le vostre notti. Bene, i più acuti tra voi avranno capito che ho combattuto lungamente con le maledette zanzare nel corso della notte, ma va bene. Del flagello della zanzara non si scrive oggi sui giornali, bensì ancora, naturalmente, di vaccini e in particolare di lui, AstraZeneca. AstraZeneca che, se lo ricordate, era un vaccino per giovani, no, un vaccino per vecchi, un vaccino di mezza età, un vaccino per giovani dentro, un vaccino per l'uomo che non deve chiedere mai, anzi, nemmeno lui, meglio per nessuno a partire da oggi. L'estate è alle porte e dunque arriva il cocktail vaccinale. Più che una decisione del CTS, sembra essere la decisione di un barman del billionaire. Un quarto di Astra, un quarto di Pfizer, una punta di Moderna, un po' di ghiaccio e poi shakerare tantissimo. Che cos'è? È l'emotività popolare, bellezza, quella che i comunicatori laureati definiscono il sentiment, che coi numeri magari c'entra poco, a meno che non si tratti di quelli del consenso. Come scrivono Enrico Buccio e Luciano Capone, oggi sul Foglio siamo nel campo del mix di rischi non ragionati. La decisione del governo di sospendere l'uso del vaccino AstraZeneca anche per le persone al di sotto dei 60 anni di età che hanno già ricevuto la prima dose è l'opposto del principio del rischio ragionato evocato dal presidente del Consiglio Mario Draghi per le riaperture. Attacca così il pezzo. Si basa, al contrario, sull'assunzione irragionevole di un rischio la cui entità non è nota. Non ricevere più la seconda dose di AstraZeneca come previsto dai test clinici, bensì un vaccino mRNA, realizzando così un mix vaccinale non previsto da alcun protocollo scientifico né caratterizzato in nessuno studio clinico sinora. È bastata una circolare del Ministero della Salute con l'aggiornamento delle note informative dei vaccini da parte di AIFA per fare carta straccia dell'approvazione da parte degli enti regolatori internazionali. Senza alcuna novità scientifica di rilievo a giustificare il cambio di direzione, ma sull'onda emotiva di un drammatico caso di cronaca ancora da accertare, si decide dunque di cambiare. E così centinaia di migliaia di persone che hanno fatto la prima dose si trovano a metà del guado, costretti a scegliere se rimanere con una sola dose oppure se completare il ciclo vaccinale con un metodo che non può che essere definito da apprendisti stregoni, perché quello che il governo sta facendo è costringere i cittadini ad abbandonare la vaccinazione approvata da un regolare iter autorizzativo per seguire invece un mix di vaccini di cui nessuno ha ancora evidenze solide circa rischi e benefici. Questo nonostante negli ultimi giorni l'EMA, l'autorità regolatoria europea, abbia ancora una volta ribadito che per AstraZeneca i benefici superano i rischi a tutte le età. Da un lato si dice che il vaccino AstraZeneca resta approvato sia dall'AIFA sia dall'EMA per tutti sopra i 18 anni e dall'altro si impone a chi ne ha ricevuto una prima dose di cambiare vaccino senza alcuna spiegazione scientifica o giustificazione razionale. Per quanto riguarda i fenomeni tromboembolici, infatti, parliamo di un rischio molto basso alla prima dose, ma soprattutto per quanto riguarda la seconda, stante quanto scrive il Comitato Tecnico Scientifico nel verbale che ora vieta l'uso di AstraZeneca sotto i 60 anni, questi eventi sono meno frequentemente osservati. Secondo stime provenienti dal Regno Unito, sono pari a 1,3 casi per milione, valore che corrisponde a meno di un decimo dei già rari fenomeni osservati dopo la prima dose. Queste le osservazioni che fanno appunto Enrico Buccio e Luciano Capone sulle colonne del Foglio. Insomma, in mancanza di nuove evidenze scientifiche, si smentisce quello che fino a ieri si affermava anche nel CTS, Open Day compresi, col paradosso di tirare una riga sopra la seconda dose di un vaccino i cui potenziali rischi, seppur remoti, stavano principalmente sulla prima di dose. Però, se dal Foglio passi a Repubblica, trovi invece un promo del cocktail vaccinale con un titolo che è quasi spot dell'Ovo Maltina, il mix che dà più immunità, con tanto di consulente del generale Figliuolo che spiega che cambiare vaccino ti dà più protezione, un po' come l'uva passa che ti dà più calorie. E allora, nel disastro comunicativo che fin dagli albori ha caratterizzato AstraZeneca, aumenta la confusione tra Beethoven e Sinatra, con la Lombardia che preferisce l'insalata, il Veneto che promuove l'eterologa e pianifica la seconda dose con lo spritz, la Puglia che suggerisce di friggere AstraZeneca prima dell'inoculazione perché il fritto, lo si sa, è sempre buono, e poi le nonne che raccomandano ai nipoti che vanno a vaccinarsi di mettere la canottiera per non correre così alcun rischio, e Paolo Fox che consiglia AstraZeneca solo ai segni di terra con Urano nel trigono, e De Luca che va per conto suo e proclama l'ennesima autarchia. Insomma, non c'è bisogno nemmeno di spiegarlo, è tecnicamente un gran casino, e nel gran casino chi ci va a nozze? Naturalmente Salvini, che proclama che hanno usato i giovani come cavie con AstraZeneca, e poi lo stesso Salvini che fino all'altro ieri trattava col ministro degli esteri di San Marino perché venissimo tutti vaccinati con Sputnik, che è un adenovirus come AstraZeneca ma senza i dati di supporto che almeno AstraZeneca ci aveva. Ma Salvini in questo momento ha altre preoccupazioni. Sapete qual è la preoccupazione principale di Salvini in questo momento? No, non è il sindaco di Milano, e tra poco ci arriviamo. La principale preoccupazione di Salvini in questo momento è cancellare tutti i tweet in cui nel corso del tempo invitava a tifare contro l'Italia. Ebbene sì, perché da quando sono cominciati i campionati europei Salvini si è avvolto nel tricolore sovranista, e per suggellare la sua passione per gli azzurri ha postato un video in cui cantava Notti Magiche inseguendo un gol, facendo tutte e due le parti, sia Ben Nato che Gianna Nannini, e quindi cantava per riuscire a superare la Meloni almeno nella gara di karaoke, perché nell'altra competizione non sta andando molto bene. A proposito di vaccini, va segnalato, lo hanno segnalato un po' tutti gli organi di stampa, che si è vaccinato Toninelli, e l'EMA fin da ieri sera ha tenuto a precisare che non c'è stato alcun effetto collaterale. Era già così prima Toninelli, cioè il vaccino non c'entra, lo dice ma lo conferma l'AIFA, e quindi noi prendiamo quello che ci viene detto per verità. Diverso invece rispetto a prima era il Movimento 5 Stelle, perché dopo Conte che ha scoperto gli imprenditori, c'è Di Maio che adesso ha scoperto il ceto medio e la variante democristiana, che oggi trova spazio ugualmente sui principali giornali. Ma restando al tema vaccini, il sentire di Salvini è fatto proprio per esempio dalla Verità, che questa mattina, la Verità che tra l'altro aveva fatto un'importante intervista a Umberto Smaila nel corso del weekend, che non credo di riuscire a recuperare oggi, lo so, me ne rammarico, ma è così. La Verità che oggi titola appunto: si tratta di una sperimentazione di massa su persone sane, e poi gli studi usati dal CTS per zittire le cavie, e ancora chi rifiuta il mix può fare ricorso contro le regioni. Questa è la Verità questa mattina, che segnala forse questo è Libero, esatto, è Libero, non è la Verità, che non ci sono solamente gli ostracismi nei confronti dei Novax, che peraltro si sono fatti risentire a proposito di Movimento 5 Stelle con uno dei loro esponenti più significativi, ovvero il consigliere Romano Barillari, che dopo il brutto episodio che c'è stato del weekend che è accaduto a Ericsson, immediatamente ha sostenuto la teoria che Ericsson ha avuto un malore perché era stato vaccinato. Ovviamente è stato smentito subito dopo che fosse stato vaccinato, e allora a quel punto è stata ribaltata la teoria, visto si è salvato proprio perché non era stato vaccinato. Beh, cose così che arrivano dal simpatico mondo Novax che si sta allargando, o che rischia di allargarsi sempre di più, alla luce dei casini comunicativi generati su AstraZeneca. Ma come vi dicevo, Libero questa mattina tiene a segnalare anche un'altra brutta notizia di cronaca, che però non riguarda ostracismi o addirittura aggressioni nei confronti dei che arrivano dal mondo Novax, bensì il contrario: aggredito, scrive Libero, il filosofo che criticava Speranza, che è anche un bel titolo cinematografico, il filosofo che criticava Speranza. Occhio a criticare il regime sanitocratico di Speranza, scrive Libero, potrebbero non solo imbavagliarti ma anche metterti le mani al collo, e quanto dimostra la vicenda dello scrittore ed editore Emanuele Franz, il filosofo di cui sopra che criticava Speranza, aderente al filone culturale della destra divina e autore di un libro intitolato Io nego, edizioni Audax, che contesta le misure liberticide adottate dal governo durante la gestione dell'emergenza Covid. Io non so, notizia che peraltro il sindaco del paese in cui è avvenuta questa vicenda sembrerebbe aver smentito in modo categorico, ma sicuramente Io nego dell'editore Audax, a firma Emanuele Franz, magari lo ritroveremo al Festival del Libro Neofascista. Ne dà notizia questa mattina il Fatto Quotidiano: si tiene a Todi, comune e regione concedono il patrocinio, e sarà tutta una grande kermesse del sovranismo italiano, che vedrà in prima fila la casa editrice Altaforte, che è quella come dire, vicina, per usare un eufemismo, a Casa Pound, la stessa che era stata espulsa nel 2019 dal Salone del Libro di Torino. Invece qua c'è un ruggente patrocinio che arriva non solo dalla regione ma anche dal sindaco di destra di Todi, Antonio Ruggiano, appoggiato nel 2017 da Lega e Casa Pound. Quindi poi si fanno i nomi di alcuni intellettuali sovranisti che parteciperanno all'evento, da Simone Di Stefano di Casa Pound ad Alessandro Meluzzi fino a Paolo Bargigia, lo ricorderete, grande protagonista delle pagine più audaci del calciomercato, firmato Mediaset. Non sappiamo, non abbiamo ancora il programma completo, è facile immaginare però che per coerenza identitaria alla fine del salone del libro un po' fascista i libri vengano bruciati in un grande rogo sacrificale, insomma, come si faceva una volta. A proposito di tensioni che arrivano dal paese, salto un po' di palo in frasca perché abbiamo poco tempo, va segnalata anche un'altra notizia, ovvero il cavallo imbizzarrito che ieri ha attaccato l'auto del ministro dell'interno Lamorgese. Dopo gli schiaffeggiatori monarchici c'è un altro pericoloso focolaio rivoluzionario, questa volta in Italia. Attenzione come dire, alle frange più radicalizzate del mondo dei cavalli imbizzarriti, perché potrebbero costituire un vulnus serio, grave, importante per la democrazia. Ma torniamo invece alla questione dei sindaci, in particolare alla ricerca inesausta del candidato di centrodestra a sindaco di Milano, perché a Milano per il centrodestra è più facile trovare un vaccino piuttosto che un candidato. Sembrava a un certo punto che un paleontologo vicino alla Meloni avesse trovato nell'ambra un potenziale candidato, e invece siamo ancora alla ricerca senza soluzione. Milano e la destra divisa, un anno sprecato a caccia del Mister X, è il pezzo firmato Chiara Baldi e Fabio Poletti questa mattina sulle pagine della Stampa. L'estate scorsa Salvini annunciò che il candidato sarebbe stato presentato in autunno, da allora una serie infinita di rinvii, e domani è previsto l'ennesimo vertice invece decisivo. La cosa interessante però che sta emergendo è che alla fine pare che il candidato sindaco del centrodestra sia totalmente irrilevante, perché ci ritorna sopra anche il Foglio questa mattina, perché alla fine quello che stanno cercando in realtà è una figura qualunque che accompagni il vice sindaco, che invece è quello importante, perché il vice sindaco chi potrebbe essere? Albertini, che aveva rifiutato la candidatura perché sua moglie non voleva, ma è disponibile a fare il vice sindaco. E allora a questo punto va bene un po' chiunque. Forza Italia propone un cartonato di Berlusconi come candidato sindaco, Salvini il pupazzo One, la Meloni sarebbe per la statua equestre di Vittorio Emanuele che sta in Piazza del Duomo. L'importante è che ci sia qualcuno che accompagni la candidatura di Albertini. L'ideale sarebbe stato ovviamente la moglie di Albertini, ma così come ha detto che non voleva che il marito si candidasse, figuriamoci lei. Da Milano invece a Napoli, perché se Michetti, il candidato del centrodestra a Roma, vuole riportare Roma all'età dei Cesari, a Napoli invece il candidato del centrosinistra Gaetano Manfredi ha capito, gioco forza, che deve riportare Napoli ai fasti dell'età di Maradona. Sono giorni che il tema elettorale a Napoli si sta giocando sul tema della fede juventina del candidato Manfredi, e oggi la notizia, eccola qua, la abiura dello juventino Manfredi, che è stato costretto ad abiurare la propria fede juventina. Quando sarò sindaco, il Napoli tornerà a vincere lo scudetto, lo ha detto ieri, ed ha aggiunto di aver amato tanto, tanto, tanto Maradona. Non poteva che finire così, naturalmente, e da Napoli torniamo invece a Roma, dove si è azionata la madre di tutte le battaglie, l'ha definita così Enrico Letta, che ieri è andato a fare un safari etnografico a Tor Bella Monaca insieme al candidato Gualtieri. Impietosa la cronaca che ne fa, per esempio, il Fatto Quotidiano, che racconta che ci fossero tantissime persone, tutti cameraman e giornalisti, ma praticamente nessuno di Tor Bella Monaca. Letta e i rischi di una campagna né con né contro il movimento, quanto scrive a Repubblica questa mattina. Ma accanto al fronte romano c'è invece anche il fronte piemontese. Torino, le primarie flop, perché come sapete a Torino ci sono state le primarie per la scelta del candidato, e dai grandi numeri di un tempo, centinaia di migliaia di persone, si è passati ai 12.000 risicati di questi giorni. E quindi questa mattina vi segnalo un pezzo firmato a Stefano Cappellini sulle colonne di Repubblica, che racconta proprio l'illusione delle primarie, un pezzo che comincia così: prima o poi il PD dovrà fermarsi a riflettere sul senso delle primarie, che in casa Dem stanno lì come quei mobili della nonna che nessuno più si ricorda quando e come sono finiti nell'arredamento, ma di cui pare crudele e immorale privarsi. Per chiudere, perché mannaggia siamo già alla chiusura, vi devo assolutamente segnalare una notizia scientifica molto molto importante, che adesso sto cercando di raccattare disperatamente in mezzo a tutti i giornali che stanno affollando il mio mixer. Eccola qua, una notizia che riguarda il cambiamento climatico. Per fortuna si torna a parlarne, perché ci sarebbe finalmente una soluzione per risolvere l'emergenza climatica, ed è una soluzione che arriva dal deputato texano del Partito Repubblicano Louis Gohmert, che ha presentato una proposta per risolvere il tema. Non l'ha presentata come dire in un bar, in uno di quei bei saloon texani dove si mangia chili con carne, bensì all'House Committee on Natural Resources, una commissione del Parlamento statunitense. Che cosa ha proposto il deputato Louis Gohmert? Siccome si è accorto che si sta naturalmente un po' spostando l'orbita della Luna, ha proposto insomma di fare la stessa cosa: spostiamo anche l'orbita della Terra, cioè se allontaniamo un po' la Terra dal Sole, spingi, 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 a quel punto il Sole caccia meno caldo e risolviamo l'emergenza emergenza climatica. L'importante è avere buone idee, l'importante è crederci, cari amici, anche per risolvere le emergenze più importanti. Io chiudo perché sono già molto in ritardo come sempre, la linea Val GR, ci sentiamo domani mattina con il Demone del Tardi e vi ricordo che domani sera siamo a trasmettere live su Maxi Schermo alla Ride Milano, ex scalo di Porta Genova, seconda partita degli europei, Italia-Svizzera. Oggi vi daremo anche qualche dettaglio in più perché vi dovete prenotare. Finisco qua, è tardi, a domani, ciao.